Questa sera al Foundry 616 di Sydney, al 616 di Harris Street a Altimo, c'è il concerto del quartetto Austral Italian del maestro Andrea Pellegrini e verranno suonate musiche del maestro Pellegrini. Lo abbiamo in linea proprio per parlarci di questo concerto che si inizia alle 19. Innanzitutto benvenuto al programma.
Grazie.
Buongiorno. Allora, musiche di Pellegrini suonate da un quartetto italo-australiano. Che cosa si possono attendere tutti coloro che verranno questa sera al concerto, maestro Pellegrini?
Ma credo che la caratteristica più interessante di questo programma sia quella della varietà. Infatti la mia musica è estremamente varia e quindi proporrò, ovviamente si tratta di jazz, ma proporrò brani che hanno a che fare con ritmi sudamericani, ma anche con la milonga e qualcosa più funky, quindi spunti più melodici, più ritmici, estremamente vari. Credo che questa sia la caratteristica un po' del jazz italiano, in realtà, che è basato essenzialmente sulla varietà.
Ma lei è anche un musicista classico. Ecco, ci parli della sua esperienza di musicista classico e perché poi ha abbandonato la musica classica per il jazz?
Ma essenzialmente le mie radici classiche riguardano lo studio, la pratica e la didattica. Ho fatto delle cose di classica, ma mi esprimo molto meglio nelle musiche che vengono definite inesatte, o meglio le musiche che lasciano poi all'interprete, all'esecutore, la responsabilità e il piacere di svilupparle, no? Mentre quelle cosiddette esatte, per quanto una musica possa essere esatta, perché non lo è mai, ti danno meno questa possibilità. Non voglio parlare di libertà, perché l'artista in realtà è sempre libero, sia quando è un atteggiamento mentale, quindi sia che tu esegua una cosa di altri o che tu faccia musica tua, puoi comunque essere libero. Però comunque nel jazz c'è questa possibilità di aprire e di raccontare la tua storia, le tue esperienze, la tua sensibilità, e mi sono trovato più a mio agio con questo codice, con questo stile.
Questo stile per il quale lei compone, ha scritto diciamo due tipi di opere dedicate ai Macchiaioli e a Modigliani. Ecco, ha scelto i Macchiaioli perché lei è toscano e quindi diciamo che in un certo senso questa ispirazione era un'ispirazione di casa, anche se lei sappiamo che è nato a Genova. Ma
sì.
Ci parli del perché decidere di scrivere una serie di musiche sui Macchiaioli?
Sì, ma sia il progetto sui Macchiaioli, è un disco uscito nel 2008, sia quello su Modigliani, il cui disco è uscito lo scorso anno, nel 2014, partono da un'esigenza molto semplice. Ogni artista sente a un certo punto della sua storia, del suo percorso, l'esigenza di trovare un'identità, di capire esattamente cosa sta facendo, chi è, dove si trova e perché si trova lì in quel momento, in quel luogo. Credo che per trovare la tua identità tu debba essenzialmente metterti in rapporto con gli altri. Più ti concentri su di te e cerchi di capire chi sei, meno lo scopri. Più ti immergi in rapporti con le altre persone, col luogo in cui vivi, con chi è stato lì prima di te, con l'ambiente, con gli oggetti, con la natura che ti circonda, più scopri di conseguenza chi sei. La realtà è un rapporto, è basata su rapporti, quindi io ho fatto questo, mi sono messo in rapporto con alcuni artisti della mia terra, quindi Giovanni Fattori, altri Macchiaioli livornesi e toscani, e Modigliani, che è nato a Livorno e poi ha avuto una vita, come tutti sappiamo, molto agitata e molto complessa, però è partito dalla stessa città da cui sto partendo io. Ecco, questa quindi è un'esigenza di ricerca di identità, insomma.
Ecco, Modigliani ci interessa anche perché nei giorni scorsi uno dei suoi quadri è stato venduto per 174 milioni di dollari,
sì.
Quindi è un artista che ha sofferto molto nella sua vita e addirittura per mangiare vendeva i suoi quadri per 5
sì.
franchi.
Ecco,
quando lei si avvicina a parlare di Modigliani e poi deve trasformare le esperienze della vita di Modigliani in musica, ecco, come avviene questo processo?
Ma avviene in due modi essenzialmente. Uno può sembrare molto semplice o semplicistico, ma in realtà è molto carino e divertente. Si tratta semplicemente di metterti di fronte al quadro che ti colpisce, che ti fa innamorare, che ti dice qualcosa, che sai che ti sta dicendo qualcosa, e descriverlo con la musica, cioè far somigliare a masse, colori, tratto, idee che sono oggetti, che sono nel quadro, altrettante idee musicali. Quindi, non so, il tratto sinuoso di Modigliani, che è una delle sue caratteristiche principali, si trasforma molto volentieri in melodie lunghe, complesse e altrettanto sinuose. Non so, Fattori invece, che è stato forse il primo grande reporter della storia, che si è immerso nei fatti storici del suo tempo in prima persona, andando proprio a dipingere i soldati non dalle retrovie prudentemente come facevano gli altri, ma nel mezzo della battaglia. Allora lì hai movimento, hai dolore, hai strazio, cerchi di creare questo con la musica. Questo quindi è un lavoro di somiglianza. Un altro è un lavoro puramente evocativo, quindi qualsiasi cosa che ti susciti quel quadro, la descrivi musicalmente, ti dai una sonorità, la sonorizzi, diciamo così, una cosa più emozionale, evocativa. Non ho inventato assolutamente nulla, ovviamente, è una cosa che viene fatta dai musicisti da secoli e secoli, ovunque, molto bella, molto bella. Si tratta anche qui comunque di rapporti, no? Cioè di metterti in rapporto con un'opera. Mi piace farlo anche con opere letterarie, ho fatto qualcosa ispirandomi al Signore degli Anelli di Tolkien, qualcosa ispirandomi a un racconto di Dino Buzzati, bellissimo, Il Colombre si chiama. Quindi prendo spesso opere di altri artisti, mi ci rapporto e vedo che viene fuori. Spesso vengono fuori cose belle, quelle che non vengono fuori non le pubblico e quindi nessuno saprà mai quando sono stati dei fallimenti, che ovviamente ci sono.
Ecco, lei ha menzionato storia, lei è un appassionato di storia. E quello che mi incuriosisce è che lei ha compiuto delle ricerche che io considero abbastanza accurate sul rapporto che c'è fra gli Stati Uniti e Livorno. E questo mi affascina. Ecco, ci parli di questo rapporto fra Stati Uniti e Livorno?
Beh, lei si è documentato perché insomma, mi sta dicendo cose molto interessanti. E, sì, è una cosa fantastica, è un percorso che ho iniziato approfondendo la storia del jazz a Livorno e sulla costa toscana. Ho voluto capire perché davvero si fa così tanto jazz in Toscana e sulla costa, da dove viene. Ho affrontato il luogo comune che vuole che il jazz da noi sia arrivato soltanto con i fatti dovuti al primo dopoguerra, la Pineta di Tombolo, i musicisti americani che viaggiavano al seguito delle truppe della Seconda Guerra Mondiale. Non è assolutamente così, ho scoperto che questo è veramente un luogo comune, abbastanza superficiale. Il jazz da noi è arrivato a Livorno, per esempio, nel 1933, ma in Italia, come altri hanno scoperto molto prima di me, Adriano Mazzoletti e altri, negli anni 10. Possiamo quindi dire che il jazz si è sviluppato contemporaneamente da noi e oltreoceano. Perché? Questo riguarda quindi una visione precisa del jazz che bisogna avere, moderna, nuova, che deve un po' cancellare quelle del passato romantiche, semplicistiche, del negro che impara a cantare coltivando il cotone. Sono sciocchezze, poco più che sciocchezze. La musica nasce dalla musica, nei campi di cotone nasce il cotone essenzialmente. Questa nuova visione del jazz ti fa capire che il jazz è un fenomeno che è nato contemporaneamente in più luoghi, ovviamente ha un centro di gravità pazzesco che è New Orleans, ma è più una musica multicentrica, multipolare, multietnica e cosmopolita che non una musica fortemente, con tratti fortemente etnici o localistici, ecco. E scoprendo queste cose e mettendo in crisi anche quel grande lavoro pionieristico, e che resta comunque una cosa molto preziosa, di Arrigo Pollillo, quel grande libro sulla storia del jazz che ha pubblicato nel 72, mi sono dovuto per forza confrontare quindi con la storia dei rapporti fra la mia terra, Livorno, la Toscana e gli Stati Uniti. E anche qui ho scoperto cose fantastiche, quindi esiste un rapporto che non si è mai interrotto dal 1700, che è nato da prima che gli Stati Uniti avessero una Costituzione, quindi da prima che si chiamassero Stati Uniti. C'era già un commercio di idee, di uno scambio di idee, di persone, di cultura, di musica e ovviamente anche scambi commerciali accesissimi dal primo Settecento, una cosa bellissima. E quindi anche questo rafforza la tesi che vuole che il jazz, come tutti i fenomeni culturali americani, abbia attinto continuamente dai cugini, fenomeni musicali, culturali toscani, perché no? È ovvio, così come di tutte le città portuali, al centro ci sono le città portuali, quindi i porti della Sicilia, del Sud Italia, del Mediterraneo in genere e di Livorno soprattutto, che era il porto dei Medici, quindi un porto attivissimo, insomma. Il jazz, secondo me, bisogna dire che nasce sulle navi, il luogo di nascita del jazz sono le navi. E il film ispirato al lavoro di Baricco Novecento è un film straordinario proprio per questo, perché ti fa vedere come il jazz, non che sia una musica senza patria, no? Ma la storia della sua patria è molto più complessa di quello che si pensava. New Orleans, le città portuali, le navi. Ecco, questo è quello che ho scoperto. Ho pubblicato in un libro insieme a Maurizio Mini per le edizioni Erasmo Livornese, che si chiama Livorno dalla musica americana al jazz.
Beh, le devo svelare che le mie ricerche, anzi, nelle mie ricerche mi ha aiutato moltissimo Marco Lucchi, che è stata la mia ispirazione per alcuni spunti di questa intervista, incluso proprio questo, il rapporto fra Stati Uniti e Livorno. Quindi ringrazio Marco per
Grazie Marco.
avermelo permesso. Grazie Marco. E lei dice, ha detto che musicisti livornesi avrebbero probabilmente partecipato allo sviluppo musicale del jazz negli Stati
Ma
Uniti. È
sì,
possibile questo?
ma sicuramente livornesi come napoletani, siciliani e altro, si immagini che per farle un esempio, questo magari non riguarda direttamente Livorno, ma per capire come va affrontata la storia del jazz, no? Che è complessità. Segnalo l'altro libro fantastico di Stefano Zenni, Jazz, una prospettiva globale, uscito per stampa alternativa pochi anni fa, che rivoluziona anche quello la visione del jazz dal punto di vista storico. Uno dei brani più conosciuti del jazz, che è Just a Gigolo, cantato e interpretato da tutti, da Monk a Louis Prima, da Armstrong, da Sinatra, a tutti anche i musicisti del rock più recente. Questo brano è stato scritto da un pistoiese, Leonello Casucci, è stato inciso nei primi anni 20 in Germania da un'orchestra ungherese, e immediatamente dopo è stato prodotto in stampa negli Stati Uniti da una grossa casa discografica, che era la Columbia, il cui presidente era un livornese, Romano Romani. Quindi c'è un mix incredibile, internazionalissimo, quindi non si può parlare di. Io non parlerei più neanche di jazz come musica afroamericana, a meno che non si intenda per americano, globale, multietnico. È stato dimostrato che fra i primissimi musicisti di jazz c'era Joe Alexander, che era semplicemente un napoletano, Giuseppe Alessandra, nato a Napoli, non italo-americani, quindi nati negli Stati Uniti da musicisti, da famiglie italiane, ma musicisti italiani trasferitisi con le navi. Negli Stati Uniti si parla del 1890, quindi già a New Orleans, già agli arbori del jazz, già questo fenomeno che ha dato poi la vita al jazz moderno, già lì dentro c'era un sacco di musicisti italiani, come irlandesi, tedeschi, ebrei, centroamericani, è ovvio, no? Cioè, questa è la storia politica, sociale, economica di quel paese, perché non deve essere la storia musicale? È ovvio che è così. Ecco, questa
Bene,
è una riflessione
io
interessante.
certo, la ringrazio e invito tutti a venire questa sera alle 7 al Foundry 616, Foundry 616, appunto al 616 di Harry Street, Altimo, per il concerto di Andrea Pellegrini, il quartetto Australian Italian e le musiche di Andrea Pellegrini. Grazie e arrivederci a stasera.
Grazie, grazie mille.